un po' di agitazione a bordo, eh? C'è un po' di agitazione a bordo, 11.25, allacciamo le cinture, stiamo per decollare, tra qualche ora atterreremo idealmente in Estonia, paese di occupazioni e oppressioni, dagli svedesi passando per i germanici e poi i russi. Tracceremo un cammino storico per poi affacciarci sul presente di questo paese, in particolare della sua capitale Tallinn. Pronti quindi, andiamo verso una nazione dell'Europa settentrionale lambita dalle acque del Mar Baltico e dal Golfo di Finlandia. Comprende più di 1500 isole, praticamente tutte sconosciute ai più, e il suo variegato territorio va da spiagge rocciose ad antiche foreste. Poi c'è una grande quantità di laghi. Un tempo parte dell'Unione Sovietica e caratterizzata dalla presenza appunto di tracce storiche, castelli, chiese e fortezze arroccate sulle colline. Poi Tallinn, capitale famosa per il suo centro storico intatto a costruzione e pianta medievale. È la patria oggi per i contemporanei della digitalizzazione, il luogo di nascita, attenzione attenzione, del programma Skype che abbiamo usato anche in RSI. Ci spiegherà tutto e molto meglio il nostro ospite dopo Paola Turci, perché sai che è un attimo per arrivare in Estonia. E ci vuole evidentemente molto più di un attimo per incontrare, scoprire, capire l'Estonia di oggi e di ieri. Pronti alle 11.30 su Rete 1, Mille Voci Extra Large, per incontrare questo paese indipendente dal 1991 che, contrariamente ad altri paesi dell'ex Unione Sovietica, i conti con la storia possiamo dire che li ha chiusi. Ma prima dei russi in Estonia c'erano gli svedesi, poi i germanici, e oggi come si vive in Estonia ce lo racconterà il nostro ospite, che è Alessio Franconi, avvocato, scrittore, che per Morellini Editori ha pubblicato Tallinn, collana low cost 2018, ha pubblicato la guida Estonia per la collana Insider 2019 ed è autore di Si combatteva qui 1914-1918 e anche autore di Alpi, teatro di battaglie 1940-1945, pubblicati tra l'altro con Oepli. Espone le sue personali fotografiche in tutta Europa, ha pubblicato e scritto per National Geographic, Corriere della Sera, Panorama, Montagne 360 e Storia Militare. Cura costantemente il suo sito web dedicato, dove trovate davvero molte informazioni sulle destinazioni naturalmente che lui sceglie, ma soprattutto su tantissima preziosa storia. E allora cosa facciamo? Lo salutiamo, Alessio Franconi, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua, piacere di ritrovarvi.
Allora, ci piace con lei che è un fine analitico ricercatore di una storia legata naturalmente agli eventi bellici. Partiamo con lei anche questa volta dalla storia, che sempre serve per capire il presente e anche quando si parla di Estonia. Allora, partiamo proprio dal suo lavoro di fotoreporter che abbiamo appena citato in due capitoli, quello della prima e della seconda guerra. Si combatteva qui. Scatti che magari qualcuno può andare a cercare attraverso il suo sito, che è franconifotos.ph.eu, quindi sono degli scatti che raccontano in maniera abbastanza diretta e significativa che cosa ha significato appunto stare in guerra, situazioni, emozioni di persone, di individui dei quali magari si è persa tracce, racconti di etnie diverse che vissero proprio l'orrore più disumano che sappiamo bene essere la guerra. Allora, un lavoro, come detto, anche sostenuto dall'Unione Europea, esposto in oltre 45 paesi, tra questi anche l'Estonia. E lei ha avuto due esposizioni a Tallinn. Da quale partiamo?
Esattamente, sì, c'è stata sia l'esposizione al Museo della Fotografia, che tra l'altro è inserito all'interno di un palazzo storico che ha delle prigioni medievali che sono abbastanza evocative come sale, e poi la seconda invece, l'ultima nel 2025, nei bastioni medievali delle torri di perimetro della città. È anche quello un luogo molto suggestivo perché ci racconta anche una storia di una città fortificata che ha delle origini molto antiche. Ecco, la volta scorsa avevamo visto la Finlandia con Helsinki, Tallinn risale a molto prima, andiamo più indietro, fino al 1200. Quindi esatto, l'Estonia è un paese veramente ricco, ricco di storia. Tra l'altro, ecco, è stato anche interessante quando ho fatto l'esposizione al bastione medievale, perché mi avevano spiegato che in realtà in funzione militare negli anni del periodo sovietico era stato blindato ed era diventato sostanzialmente anche un rifugio aereo. Quindi ho detto, le mie fotografie non sono mai state più al sicuro di così. Ecco.
La storia che si collega alla storia attraverso il suo lavoro di ricerca. Allora Franco, ne vogliamo anche soffermarci un attimo su questo lavoro titanico, perché lei è andato a esplorare, diciamo, località, luoghi, appunto alcuni sommersi dall'evoluzione naturale degli elementi naturali, quindi di piante, erbacce, è andato a ripercorrere luoghi che qualcuno per scelta, altri per dimenticanza proprio di base, insomma, avevano lasciato catalogati ad un passato mai più esplorato. Quindi un lavoro che ha anche richiesto ovviamente tanta preparazione, ma anche spirito di intraprendenza, perché lei è andato proprio in luoghi di non sempre facile accesso.
Sì, soprattutto quando ho fatto i reportage poi sulle Alpi, si tratta di luoghi molto spesso inaccessibili e abbandonati dal tempo del conflitto, mentre invece in Estonia sono dei luoghi che stanno in un certo senso riscoprendo adesso, perché sono tutti luoghi che sono comunque collegati anche a una memoria del dolore, perché ovviamente hanno un passato di repressione, quindi diciamo che sono dei luoghi che sì, sono magari interessanti, però sono dei luoghi anche che portano a voler dimenticare quello che è successo. In Estonia una cosa che ho trovato molto interessante di questi luoghi sono soprattutto le strutture sovietiche, che danno, quelle militari intendo, sì, che danno l'idea in un certo senso anche un po' della follia umana, perché ci sono delle basi che si trovano all'interno di, come una che non è lontanissima da Tallinn, che è una immersa in un parco naturale di Lahema, dove sostanzialmente cercavano di ridurre l'impronta magnetica dei sottomarini nucleari. E vedere questo luogo oggi è impressionante, perché ci sono ancora tutte queste strutture che oramai sono decadenti in questa baia assolutamente tranquillissima, però se poi uno si va ad intrufolare all'interno delle ex palazzine ci sono ancora tutti i segni delle apparecchiature elettroniche che utilizzavano, e c'è sempre un misto di inquietudine a visitare questi luoghi. Ho citato questo, ma ci sono basi aeree, bunker sotterranei. Forse il più preoccupante era una ex base missilistica che c'era vicino a Tallinn, che adesso anche quella è tutta immersa nel verde, e ci sono ancora i silos dove tenevano le testate. Quindi ecco, diciamo che sono luoghi che hanno un certo fascino, però un fascino lugubre.
E grazie al suo lavoro di recupero, appunto, siamo alla radio, le parole sono la nostra forza, ma appunto ribadisco, il suo sito è ricco di queste fotografie che sono davvero significative di quello che ha vissuto. Lei dice sono luoghi inquietanti per lei che ci è andato nel presente. Pensiamo alla popolazione che viveva lì, che a malapena era informata su quello che succedeva, che fosse la prima o la seconda guerra mondiale, con queste strutture che lei ci ha appena, anche solo quelle, descritto. Pensiamo all'inquietudine di quelle persone che si trovavano magari a pochi metri da questi bunker, da questi luoghi dove comunque si impiegavano strumenti con un potenziale anche elettromagnetico del quale magari non si conosceva neppure l'effetto immediato, e lì ci viveva gente, no? Quindi il suo lavoro di recupero ci mette anche nei panni di chi non solo l'ha vissuta la guerra, ma di chi l'ha vissuta a latere, proprio quasi affacciandosi dalla finestra. Allora, a mille voci andiamo un po' a zig zag, la storia ci interessa, ma appunto andiamo un po' a zig zag, un po' in avanti e un po' indietro. Allora, rimaniamo in Estonia. Naturalmente ci sono delle date, detto di queste strutture, Franconi, andiamo, perché abbiamo detto l'Estonia è stata coinvolta sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Abbiamo detto un paese occupato, un paese oppresso sin dai tempi antichi, ma adesso rimaniamo in questo periodo, diciamo, del famoso secolo corto, diamo una prima data che è quella del 1917, no? Per dire in quel momento che cosa succedeva, in che maniera l'Estonia, che allora faceva parte dell'impero russo, è rimasta condizionata dagli accadimenti.
Ecco, il 1917 è una data abbastanza chiave perché siamo nella Grande Guerra e viene invaso dalla Germania che occupano inizialmente le isole che oggi sono tra l'altro davvero spettacolari da visitare, dove si trovano ancora appunto le tracce di questo passato. E in quel momento poi si viene a creare una sorta di vuoto, perché nel frattempo dall'altra parte c'era Lenin che voleva in realtà riprendere il controllo sull'Estonia. In questo momento di vuoto e di combattimento, in un certo senso, tra queste due forze, l'Estonia dà l'indipendenza. Tra l'altro lo fa anche grazie al supporto britannico e anche di volontari finlandesi che erano andati a combattere lì nel territorio supportando la causa dell'indipendenza dell'Estonia. Nel 1918, con la dichiarazione di indipendenza, in realtà l'Estonia per la prima volta ottiene un periodo di più o meno 20 anni di tranquillità. Viene poi riconosciuta come Stato indipendente. L'Italia, tra l'altro, fu anche uno dei primi paesi che a riconoscerne l'indipendenza. E con un primo presidente che poi ebbe la sfortuna di essere due volte deportato. Era stato deportato dai tedeschi prima e poi dopodiché dai sovietici successivamente, quindi dove poi però in Russia ci rimase. E questo breve periodo poi di indipendenza finì proprio con il patto Molotov von Ribbentrop del 1939, quando Germania e Unione Sovietica si spartirono tutta quella fascia di zona e quindi venne di nuovo occupata dai sovietici. Questo fu un periodo drammatico perché insieme all'occupazione arrivò anche un'ondata di deportazioni e poi successivamente seguito dalla Seconda Guerra Mondiale con una nuova occupazione tedesca che poi occupò il territorio per qualche anno prima di un ritorno dei sovietici. Quindi diciamo che è stato veramente un territorio estremamente conteso e ovviamente ogni volta che passava uno di questi traumi di fronte che si spostava, ovviamente la popolazione poi ne andava a soffrire. Quindi o i persecutori erano i tedeschi o i persecutori erano i sovietici, però la sostanza poi rimaneva più o meno lo stesso. Infatti volevo poi mettere un attimo l'accento su quello che poi era l'oppressione sovietica. La cover del libro Estonia che ho scelto, in realtà a vederla sembra un bellissimo paesaggio perché c'è questo lago, c'è questa foresta che c'è dietro, ma in realtà quello che si nasconde dietro quella fotografia è una ex cava dove i prigionieri erano costretti ai lavori forzati. Quindi un po' rappresenta questa immagine duale dell'Estonia, da un lato dei posti bellissimi, ricchi di storia, ma dall'altro lato anche una storia dolorosa. Tra l'altro luoghi inquietanti, come dicevo prima, perché sotto quelle acque ci sono le palazzine sommerse di dove lavoravano, perché la cava era tenuta asciutta da delle pompe, poi quando è stata abbandonata tutta l'acqua, tutta la zona è stata sommersa e oggi sembra un po' uno scenario apocalittico. Quindi se si va oltre la fotografia e poi quando ci si reca sul posto ci si guarda attorno, si vedono tutte queste strutture abbandonate di cui alcune sommerse ed è veramente spettrale.
Vengono i brividi, naturalmente. Noi non finiremo di ringraziarla per il suo lavoro di recupero dettagliato, documentato e quindi che ha riportato alla luce e forse anche l'occasione per chi ci ascolta di andare veramente a visitare, no? Perché io trovo personalmente molto appassionante quando vai in un paese e non puoi non sapere le tracce di storia visibili e invisibili. In questo caso magari così chiedere in giro e farsi portare per avere percezione di questo paese, di questa società martoriata, lo possiamo dire, no? Oppressa, occupata, schiacciata da queste occupazioni repentine, con dei rarissimi momenti, come dire, di, tra virgolette, libertà, e proprio nel periodo tra le due guerre, insomma, una popolazione che ha subito, davvero un martirio. Sono pagine che naturalmente si riflettono in un'attualità che è, la guerra, fuori dal giardino di casa nostra, ovvero davvero la situazione dell'invasore russo in Ucraina e della guerra che si sta svolgendo ormai così lunga e così penosa per chi la deve portare avanti. Quindi è importantissimo avere questi legami storici, perché di fatto oggi abbiamo delle situazioni abbastanza simili, possiamo dire. Stiamo ancora un po' nella storia, in questa simbologia che lei racconta così bene, perché è la sua passione. C'è un altro simbolo detto di questa immagine così bella, che poi nasconde una cosa terrificante. C'è un'altra immagine che lei mi ha raccontato, un altro luogo molto simbolico per lei, ma per tutta la storia dell'Estonia: un fiume che divide, un confine che ancora oggi è guardato con una sorta di timore reverenziale proprio per quello che è accaduto in questi anni molto caotici e molto difficili. Un fiume che si chiama Narva. Alessio Franconi, ci dica qualcosa.
Esattamente. Sì, il fiume Narva è davvero affascinante, perché è proprio un fiume di confine, ma in senso vero. A me piace sempre, quando viaggio per l'Europa, vedere quei cartelli di Schengen che dicono benvenuto in Austria, benvenuto in Germania, così, che è giusto un momento di passaggio. Poi però si arriva ai confini più veri e lì si percepisce che c'è un confine di tensione. Già si vede dalla città di Narva, che ha questa imponente fortezza che si affaccia proprio sul fiume, con davanti la fortezza russa di Ivangorod. E lì ci sono queste due fortezze che si fronteggiano, anche sono particolarmente grosse, e simboleggiano un po' anche questa rivalità storica che c'è stata. Lì le battaglie vanno avanti dal 1200, poi c'è stata addirittura una battaglia del 1242 sul lago Peipsi, che è uno dei laghi più grossi d'Europa, che anche quello è diviso tra Estonia e Russia, battaglia del 1200, che poi è stata ripresa dalla propaganda russa con un film nel 1938. Quindi sono delle cose che, nonostante affondino le radici in un tempo remoto, in realtà sono ancora molto, molto attuali. E quando si percorre quella strada che va da Narva fino alla costa del Mar Baltico, si incontrano dai vari monumenti commemorativi dell'epoca fino ai cimiteri di guerra. I cimiteri di guerra fanno abbastanza impressione, perché attraversano tutte le epoche, fino ad arrivare a uno degli indipendentisti estoni che ha le croci che sono state segate. E questo è un qualche cosa che io non avevo mai visto, ma che dice anche molto dell'essere umano, perché arrivare a profanare i resti dei caduti, perché considerati eroi da una delle due parti, è un qualche cosa di veramente atroce. E lo dico anche con una certa commozione, perché poi quando si arriva a vedere quei posti, ecco, diciamo che sì, sarò anche abituato a visitare dei luoghi di questo tipo, però ecco, davanti ad uno scempio del genere è difficile rimanere insensibili, ecco.
Anche questa è un'immagine importantissima, perché appunto dice di quale difficoltà, no? I paesi che sono stati occupati a più riprese da occupanti diversi, che poi tutto sommato, guardando i confini geografici, quindi guardando sempre il mappamondo, le cartine che rimangono un punto di riferimento, scopriamo essere legati, un po' come nella situazione attuale, no? Tra ucraini e russi in quella zona. Per alcuni casi, voglio dire, si parla di gruppi di persone, di una società che era legata, quindi quasi erano quasi parenti, eppure si sono fatti la guerra anche in quel periodo. Allora, Franconi, avevamo previsto per questa trasmissione anche di guardare un attimo all'occupazione svedese, ma direi di lasciare perdere, perché ci sono altri capitoli molto più importanti che ci portano che ci aiutano a risalire il tempo e la storia per arrivare a capire quella che oggi l'Estonia. E allora la inviterei a guardare appunto al periodo che prepara gli estoni all'indipendenza, perché anche qui c'è qualcosa di molto importante da raccontare: la preparazione a questa, tra l'altro un nome bellissimo, rivoluzione cantante.
Sì, questo è una storia che ho scoperto nel momento in cui ho cominciato i due volumi, perché prima, devo ammettere, non la conoscevo, ma è stata una cosa veramente grossa. È successo nel 1989, stava cominciando a scrivere, c'è stato questo momento in cui le popolazioni baltiche si sono raccolte in un'immensa catena umana che correva fino a Vilnius. Stiamo parlando di circa 600 oltre chilometri, quindi cioè, stiamo parlando di un impatto di quasi 2 milioni di persone.
Sì. Scusi, Franconi, scusi, abbiamo un problema di linea. Fino ad ora andrò tutto bene perché le sue parole appunto sono molto importanti. Quindi adesso la sentiamo un po' sincopata. Chiedo a Tania per cortesia di richiamarla e mandiamo un brano musicale perché questo passaggio sulla rivoluzione cantante appunto ha cominciato a essere interrotto e mi dispiacerebbe perdere questo capitolo. La richiamiamo e intanto Olivia Dean.
Va bene.
Stiamo parlando di Estonia, lo stiamo facendo con Alessio Franconi, abbiamo avuto qualche problema di collegamento, abbiamo dato conto di quello che è stato il pesante e martoriato passato del paese Estonia, naturalmente della sua popolazione, nello specifico nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, con oppressione e occupazione. Stavamo risalendo il tempo proprio per parlare del momento che gli estoni, diciamo, hanno preparato con attenzione, con intento proprio di lasciarsi alle spalle un passato troppo pesante. Stavamo iniziando a raccontare di questa rivoluzione cantante prima che la linea si mettesse a ballare anche lei. E quindi Alessio Franconi, lei ci sente?
Sì, mi sento benissimo.
E anche noi adesso lo sentiamo bene. Le chiedo di ricominciare, lei diceva questa storia l'ho scoperta proprio mentre insomma lavorava per elaborare la sua guida. Ritorniamo quindi al capitolo Rivoluzione cantante in Estonia. Ci stava raccontando di come si sono organizzati, come si è organizzato il popolo.
Questa è una storia di libertà che meriterebbe di essere conosciuta di più, perché è un qualche cosa che proprio a livello concreto e umano secondo me ha avuto dell'incredibile, perché si radunarono quasi 2 milioni di persone in una catena umana che da Tallinn raggiunse fino a Vilnius lungo quella che è la via Baltica, quindi praticamente ma letteralmente una catena umana quasi ininterrotta, cantando e tenendosi per mano lungo il percorso. Quindi quello era un movimento di protesta per manifestare lo scontento e la voglia di libertà che avevano nei confronti dell'Unione Sovietica, e cominciò a far balcillare il controllo sovietico che comunque si stava andando verso il collasso dell'intera Unione Sovietica sull'Estonia. Quindi da lì poi a poco tempo, nel 91, arrivò la nuova indipendenza con il primo presidente Lennart Meri che prese il controllo dell'Estonia e diventò il primo presidente post-sovietico. Ecco, interessante dire che anche lui fu un prigioniero dei sovietici durante il periodo sovietico, quindi è difficile trovare qualcuno che non abbia avuto un'esperienza diretta o quantomeno di un familiare deportato. Questo tra l'altro è un qualche cosa che se si va a Tartu, che è la seconda città d'Estonia, è stata capitale della cultura nel 1924, c'è il museo che ricorda le delizie tra virgolette del KGB, e accanto c'è una statua che secondo me è estremamente evocativa, è una pietra con sopra un girasole metallico che però è stato fatto in una maniera tale che quando piove è come se raccogliesse le lacrime che poi porta al centro, e già quello racconta tutto. Insomma, l'artista che ha creato e pensato quella statua è riuscito a sintetizzare perfettamente il periodo che hanno vissuto. Però quella rivoluzione rimane un evento anche, non so come dire, potente e al tempo stesso anche un messaggio veramente di fiducia. È incredibile pensare a 2 milioni di persone che si mettono su una strada e collegano 3 capitali. È qualcosa di veramente di difficile da immaginare. E questo momento poi dell'indipendenza del 1991, che è diventato il loro vero periodo di indipendenza, è stato anche una rinascita completa. È stato un voler tagliare proprio i ponti con un passato comunque iperburocratico, di oppressione, ed è un qualche cosa che ha portato l'Estonia a rinascere e diventare quel gioiello che è oggi. Delle tre repubbliche baltiche è sicuramente quella che ha avuto uno sviluppo maggiore, e ecco, come ci dicevamo anche nella telefonata, quello che a me fa impressione molto spesso quando parlo con amici, conoscenti dell'Estonia, c'è sempre questo richiamo al passato sovietico, come se ancora oggi ci fosse un qualche cosa che riporta quel passato. No, oggi quel passato rimangono i monumenti e i luoghi, mentre invece il paese è completamente riformato. Ecco, Tallinn è quasi irriconoscibile. Sì, c'è tutta la parte antica che è bellissima e quella è rimasta invariata, ma accanto alla Tallinn antica c'è tutta la Tallinn moderna.
Certo. Della quale parleremo in maniera approfondita. Franconi, lei ci ha fatto veramente venire i brividi. Io mi devo un po' scusare con le ascoltatrici e ascoltatori della radio, abbiamo avuto delle interferenze. In televisione invece tutto è andato per il meglio e spero che nessuno si sia perso questo capitolo della rivoluzione cantante, incredibile catena umana di protesta che ha preso tutta la via Baltica, 2 milioni di persone, come Alessio Franconi ci ha così ben descritto, che hanno poi portato all'indipendenza nel 1991, e ancora ne avremmo bisogno di tutta questa energia. Questo capitolo naturalmente ci proietta in un presente del quale siamo molto curiosi, sempre con Alessio Franconi. Tra pochi minuti ci saranno i titoli del Raggiornale, allora per non interrompere quello che sarà poi l'approfondimento del vivere oggi in Estonia, direi di mandare un brano. Ci porterà i titoli del Radiogiornale e dalle 12.02 riprenderemo con Alessio Franconi il nostro incedere nella comprensione della contemporaneità della vita in Estonia. Ok, i problemi si allargano un pochettino, quindi Franconi, lei è sempre collegato con noi, abbiamo un problema, l'idea di mettere della musica si è rivelata impossibile per il momento, quindi rimaniamo con lei che ci ha descritto così bene. Vorrei riportarla a questo, ripeto, mi spiacerebbe iniziare il capitolo contemporaneità e quindi per chi magari avesse avuto subito il disturbo radiofonico, la vorrei riportare a quella scultura del girasole, perché qualcuno si è perso questo passaggio. Abbiamo un minuto, vorrei con lei ritornare in quel luogo di memoria ma anche di apertura ad un presente che si è fatto nettamente di libertà. Questa scultura di questo girasole che raccoglie il passato, guarda il futuro, ma dentro appunto significa condividere anche un dolore imponente per il popolo estone.
Sì, esattamente, una scultura proprio accanto al museo che ricorda come funzionava il KGB a Tartu, che fu capitale europea della cultura nel 2024, e c'è questa scultura toccantissima di questo girasole metallico sopra una roccia, che però è posizionato in una maniera tale che quando piove raccoglie le gocce e le fa portare verso il centro, proprio come se fossero gocce di lacrime che vengono raccolte, ed è un qualche cosa di veramente toccante da vedere, e che sintetizza, poi sopra c'è scritto proprio Memento Mori, per raccontare coloro che non sono più tornati dalle deportazioni. Adesso non so se abbiamo tempo, ma c'è un altro luogo simbolo a Tallinn, che dove invece c'è un'altra scultura impressionante, che sono le valigie abbandonate, le valigie appunto dei deportati che sono state lasciate dove sono simbolicamente, da dove sono partite, e anche questo è un certo pugno nello stomaco da vedere.
Beh, grazie, sì, e in aggiunta a questo luogo stiamo capendo che l'Estonia davvero parla anche di una realtà che non è solo estone, insomma è una parte della storia di una parte del nord-est europeo molto molto interessante, quindi sempre più persone forse avranno preso nota di quello che lei ci ha raccontato e magari hanno proprio preso spunto dalle sue parole. Fino adesso siamo nel capitolo ancora storia che risale verso un presente altrettanto affascinante da raccontare, e lo faremo dopo i titoli del Radiogiornale. Doverose spiegazioni per il pubblico di Rete 1, ripetiamo, in televisione tutto sta andando bene, alla radio c'è qualche problema e giusto per farvi capire, io sono in uno studio, altri colleghi sono in un altro, non c'è collegamento e quindi ecco si creano questi intoppi e quindi io non riuscivo a capire se c'era una sigla o quell'altra, ma Marco Pollina ci aiuta, Alice Pedrazzini pure, insomma siamo una squadra, cerchiamo di darci una mano quando il problema tecnico si fa imperante. Imperante invece è tornare con il nostro ospite, il bravissimo Alessio Franconi, che è autore di due guide, una sull'Estonia e una su Tallinn, entrambe pubblicate da Morellini Editore. Con lui abbiamo davvero approfondito dei periodi significativi di quello che è oggi il paese Estonia, oppresso, occupato, martoriato, possiamo dire. Ci ha dato una geografia di quei luoghi di guerra della prima e della seconda guerra mondiale che sono ancora lì, tutti da visitare perché sono eco proprio di una popolazione che ha dovuto convivere con la guerra. Allora, adesso siamo al presente, ci ha raccontato di questa pazzesca energia che ha animato la rivoluzione cantante, incredibile catena umana di protesta che ha portato alla liberazione, all'indipendenza del 1991. A questi luoghi simbolo che ci ha descritto così bene, da pelle d'oca. Alessio Franconi, anche lei la ringraziamo per la pazienza. A lei c'è ancora, vero? Sì? Ci dica di sì?
Sì, sì, eccomi qua.
Batta un colpo. Ci siamo. Allora, arriviamo al presente per dire cosa? Che l'Estonia appunto ha deciso di riscattarsi dopo secoli di occupazione, con qualche minima residuale traccia di un passato, però dal 91 insomma ha deciso di ridisegnarsi. Allora, oggi l'Estonia è un paese che guarda avanti. Alessio Franconi, autore di due guide importantissime, ripetiamo, Tallinn e l'Estonia, ci ha aiutato con la storia a capire che cosa è successo. Se dovessimo oggi definire le peculiarità, diciamo, socio-economiche dell'Estonia, da dove cominciamo e cosa possiamo dire?
Comincerei sicuramente dal digitale, perché è quasi tutto digitalizzato. Il fatto che loro abbiano vissuto così tanta burocrazia in senso proprio di oppressione voluta ha fatto sì che loro abbiano sviluppato un'allergia nei confronti di questo, di un apparato statale oppressivo, e che in realtà lo rende oggi estremamente snello e funzionale. Quindi, nonostante anche loro si lamentino dei loro problemi di vita quotidiana, ecco, se uno va a parametrare quella burocrazia, quella che abbiamo in altri paesi europei, ecco, non sanno che in realtà stanno benissimo. Ed è un qualche cosa che loro, su cui hanno spinto tantissimo, sull'infrastruttura digitale, ma anche sulla resistenza agli attacchi cibernetici, quindi sono molto avanti da questo punto di vista. E per dare un'idea molto concreta di che cosa si possa vedere, Eston è l'azienda che ha i robottini che portano a casa la spesa delle persone in centro a Tallinn. Quindi se uno va a Tallinn, una cosa assolutamente da fare è cercare questi robottini, che si vedranno perché sono bianchi e vanno in giro, chiedono aiuto per attraversare la strada quando il semaforo è rosso. Siamo a questi livelli. Ci sono anche che hanno introdotto da qualche anno i primi autobus a guida completamente autonoma. Vanno ancora in delle zone che sono o dei parchi cittadini o delle zone a bassa densità di traffico, ma stiamo sempre parlando di autobus autonomi che trasportano del servizio pubblico, che trasportano persone. Quindi diciamo che è un paese che non ha niente a che vedere con, in un certo senso, quell'atmosfera cupa che può ancora rimanere nella memoria collettiva in giro.
Lo dico a lei, che è anche fotografo, a Franconi, perché mi piace molto queste immagini. Una Tallinn che, abbiamo detto, ha impianto medievale, intatta nelle sue peculiarità storiche. Immaginarci di vedere in giro i robottini, i bus a guida autonoma, è ancora più impressionante, secondo me, no? Perché si incontrano proprio degli estremi che sono di grande ricchezza: la modernità e l'antichità. Quindi lei comincia a darci degli elementi molto interessanti. Ci sono altri due punti sul quali vorrei riflettere, visto che lei è anche avvocato di professione. Allora, l'Estonia considera internet un diritto umano, ci spieghi?
Sì, esattamente. Qualche anno fa hanno tradotto questo concetto in legge, hanno un'infrastruttura digitale che deve essere accessibile e hanno un'estrema attenzione affinché internet sia fruibile da chiunque. È un qualche cosa che oggi fa sì, ecco, per esempio da questo punto di vista l'Estonia ha introdotto anche il concetto di residenza digitale, la e-residency, che è un qualche cosa su cui loro puntano molto. È di fatto non è una residenza fisica tipo un permesso di soggiorno, ma è uno strumento di autenticazione con il quale si può accedere e interfacciarsi con la pubblica amministrazione estone e per esempio banche o enti che comunque hanno funzioni di quel tipo lì in maniera completamente remota. E ovviamente prima di rilasciare questo documento fanno un controllo di polizia sui richiedenti, però poi permette di operare in Estonia anche dall'estero, e questo dà anche proprio l'idea della proiezione che hanno nel mondo digitale. Loro tra l'altro da questo punto di vista sono sempre stati molto avanti, tant'è vero che Skype per esempio è nata, era un'azienda estone in origine, quindi diciamo che sono molto attenti ad avere una struttura che sia completamente fruibile e digitalizzata proprio per far sì che non ci siano intoppi nella vita quotidiana delle persone e rendere la vita tendenzialmente semplice. Questo ovviamente vale sia per le persone che per le imprese, quindi per esempio è una meta scelta da molti nomadi digitali, perché comunque riescono a gestirsi autonomamente ma da remoto.
È molto interessante, quindi un paese che ha scelto di essere smart, come dicono i giovani, super accessibile, super di riferimento per quanto concerne la facilità di usare le tecnologie, un digitale che appunto supporta le idee, possiamo dire così, Alessio Franconi, visto che ci dice anche che è un paese dove si aprono piccole, medie e grandi aziende con, diciamo, un'attività imprenditoriale appunto molto giovane, corretto?
Raccontare un aneddoto: una volta stavo seguendo un cliente estone e italiano in una trattativa. A un certo punto, al momento delle firme dei contratti, la controparte italiana chiedeva il contratto con timbro e firma. E dall'Estonia mi dicono: guarda, adesso noi non abbiamo né il timbro né la stampante, quindi come facciamo? E poi alla fine ci si è organizzati con firma elettronica e scambio digitale, però ecco, è proprio ormai diventata una questione di mentalità, e assolutamente sì, è molto florido da questo punto di vista, tant'è vero che hanno anche una certa carenza di personale specializzato in ambito digitale, perché sono così richiesti da avere delle difficoltà a coprire il capitale umano per poi effettivamente mandare avanti queste mansioni. Diciamo che quello poi va di pari passo, secondo me, anche molto con un concetto sia di privacy ma anche di wellness proprio della persona, su cui sono molto attenti. Sono molto attenti anche alla loro natura, che è molto pervasiva. Hanno questo detto, che in realtà è vero, che non passano più di 20 minuti per raggiungere una foresta da qualunque città estone, ed è vero, perché appena si esce fuori dalle città si è tendenzialmente immersi in una natura pazzesca, dove loro amano ritirarsi anche per avere quel concetto di privacy che deriva proprio probabilmente anche da questo passato in cui la privacy non l'hanno mai avuta, perché avevano sempre qualcuno che controllava chiunque. E sono tutti aspetti secondo me interessantissimi della loro cultura e modo di vivere odierno, anche in un certo senso del loro carattere molto riservato che hanno. Riservato ma non maleducato, ecco.
Poi, questo è fondamentale da spiegare, perché è un popolo che ci piace sempre di più grazie alle sue spiegazioni, quindi un popolo che dà anche importanza alla situazione psicofisica degli individui, no? Quindi abbiamo detto tanti giovani, tante idee, questa scioltezza nel gestire e nel implementare il digitale e di riflesso la tecnologia, naturalmente anche una società che ha scelto di, appunto, di volersi bene e quindi di approfittare approfittare di una natura lussureggiante e di spendere le giornate certo al lavoro, ma anche con dei lunghi momenti di pausa, un po' come tanti altri paesi più del nord Europa, quindi non legati proprio direttamente al Baltico. Alessio Franconi, lo diceva lei già prima, la vorrei riportare sul punto della cyber sicurezza, perché lo diceva fin dall'inizio, è un paese che si è impegnato molto, ha un po' la fissa, no? Da un lato un po' il retaggio, perché c'era sempre qualcuno che li occupava, li spiava, li controllava. Ad oggi l'Estone ha questo carattere, come dice lei, riservato ma non maleducato, ma ha investito anche molto sulla cyber security. Ci vuole tradurre questo concetto?
Sì, anche perché c'è stato un evento ormai una quindicina d'anni fa, in cui in occasione della rimozione di un monumento di memoria sovietica dal centro di Tallinn, tendenzialmente subirono poi un attacco cibernetico attribuito ai russi su grande scala su tutta l'Estonia. Quindi quello è stato un po' una wake up call relativa alla sicurezza informatica, e quindi da lì hanno incominciato ad investire molto. L'Estonia è diventata poi parte dell'Unione Europea nel 2004 e più o meno concomitante anche della NATO, e oggi c'è un centro di coordinamento della cybersicurezza proprio lì a Tallinn. C'è anche un'altra agenzia europea che si occupa sostanzialmente delle grandi piattaforme informatiche, sono lì non proprio a caso, ecco, in un certo senso, anche quando hanno avuto i semestri di guida dell'Unione Europea, hanno investito molto nel discorso della sicurezza cibernetica del continente, ed è un qualche cosa, secondo me, su cui ovviamente dobbiamo essere tutti quanti attenti, perché gli attacchi cibernetici sono veramente all'ordine del giorno, ecco, diciamo che possono effettivamente avere degli effetti devastanti. Quindi loro, che lo hanno vissuto in un certo senso un po' prima rispetto agli altri, sono ben consci di quanto sia necessario avere un'infrastruttura che sia in grado di reggere eventi di quel tipo, anche perché poi purtroppo un attacco cibernetico si può fare in qualunque luogo, in qualunque momento, ecco.
Infatti, però è importante. Esatto, è importante aver significato anche, lo ricordiamo, poi l'Estonia è membro NATO dal 2004, ospita sul suo territorio gruppi tattici multinazionali alleati, e in più questo plus che lei ci ha appena consegnato è quello della presenza proprio di un centro per la cybersicurezza a gestione NATO e un altro centro a gestione Unione Europea. Questo è importante perché significa proprio che questo paese, un po' scottato all'inizio del 2000, ha poi investito parecchie energie, no? Quindi è anche un altro elemento che ci fa guardare all'Estonia con particolare interesse, abbiamo detto smart, digitale, tecnologia e anche grande attenzione alla sicurezza, e quindi insomma di guerra ibrida non abbiamo iniziato a parlare ieri, sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Alessio Franconi, in chiusura di questo incontro prezioso tra storia e presente guardando all'Estonia, lo abbiamo qua e là accennato, ma adesso è tempo anche di parlare di questa natura. Abbiamo detto che è un paese che ha una natura davvero interessante, diversificata, ha parecchie isole, non so se molti dei nostri ascoltatori lo sapevano, che ha oltre un centinaio di isole.
Loro ne contano molte di più, ma probabilmente vengono contate anche quelli veramente piccoli, però diciamo che ha delle isole davvero spettacolari che sono davanti a Tallinn, cioè sono quelle più piccoline come quelle che ci sono davanti a Tallinn, ma soprattutto direi le due principali che sono Saaremaa e Munku, che è proprio accanto, e Juma, che sono le tre isole, e sono dei luoghi abbastanza selvaggi che hanno poi queste città con anche lì la presenza di castelli antichi, quindi molto belli da vedere, e anche tanti fari. E devo dire che i fari sono veramente grossi, alcuni sono anche loro antichi, è proprio affascinante, è un po' andare in una dimensione dove forse il tempo in un certo senso si ferma. Hanno parecchi parchi nazionali anche, perché ci tengono molto a preservare la natura. Prima avevo menzionato il parco di Laema, che è tutto fatto di baie affacciate sul Baltico e di foreste. Invece c'è un altro parco che mi piacerebbe menzionare, che è quello di Soma, dove è un'area non so se la definisco impropriamente paludosa, ma ci sono, è una zona che d'inverno, quando nevica molto, diventa tutta bianca. Poi, quando si scioglie la neve, crea quell'effetto che loro chiamano la quinta stagione. Praticamente in primavera c'è tanta di quell'acqua che non riesce a defluire rapidamente e quindi allaga tutta la zona. E diventa meta di escursioni in kayak, passando appunto tra le foreste. Magari sotto c'è la strada che di 1 o 2 metri di profondità, si vede la strada che d'estate viene utilizzata per passarci in macchina, ma che in quel momento diventa completamente sommersa, ed è un qualche cosa anche quello abbastanza di surreale. Poi gli inverni stanno diventando un po' più miti anche lì. E questo toglie, vabbè, al di là del discorso del cambiamento climatico e degli effetti drammatici che ha in giro, per esempio, ecco, un'altra cosa che ho trovato molto affascinante erano le strade di ghiaccio. L'inverno, quando fa gli inverni rigidi, le isole a volte vengono collegate, passando proprio con la macchina quelle che loro chiamano le autostrade di ghiaccio, in cui praticamente passano dalla terraferma all'isola passando direttamente sul mare ghiacciato. Questo è un qualcosa che succede sempre di meno, ma è anche un qualcosa che da fare per noi risulta in un certo senso esotico, non in senso tropicale, ma sicuramente inusuale, ecco.
E ecco, non che ci venga a tutti proprio l'idea di andare su in inverno, prendere l'auto e partire, perché insomma significa avere un minimo di preparazione. Ci ha dato queste bellissime immagini, d'altronde lo ricordiamo, lei è anche fotografo, bellissime immagini quasi di un paese che ha una stratificazione, cioè la natura è così generosa che a dipendenza della stagione e delle temperature, insomma, la si può vivere con la scelta di attività diversificate nello stesso posto. Si possono fare cose assai diverse. Insomma, un paese che magari era un po' fuori dai radar degli ascoltatori di Rete 1 e che noi speriamo sia rientrato un po' per la sua storia assolutamente interessante e un po' per il suo presente accattivante dal punto di vista diciamo tecnologico, ma anche molto interessante, affascinante per questa natura che, se pensiamo in un paese così, tra virgolette, geograficamente a dimensioni ristrette, offre davvero molto, senza contare poi della storia, detto, della capitale proprio a impianto medioevale. Sono le 11:21, Rete 1, Mille Voci, terza ora extra large, si sta per concludere. Io voglio ringraziare davvero Alessio Franconi, lo ricordo, avvocato, scrittore, che per Morellini editore ha pubblicato Tallinn, una guida nella collana Low Cost nel 2018, poi la guida ancora Estonia, collana Insider del 2019, è autore di due esposizioni, che dire, fotografiche un po' riduttive, storico-fotografiche realizzate in molti anni e che si chiamano Si combatteva qui, 1914-1918 e Alpi, teatro di battaglie, 1940-1945, tradotte anche in un libro della Oepli con delle fotografie davvero bellissime. Io la ringrazio, lui scrive per tante testate, tra le quali anche il National Geographic, Corriere della Sera, Panorama, Montagne 360, Storia Militare e poi appunto il suo sito Franconi Photos. photos.eu. Insomma, se questa puntata vi è piaciuta, potete ritrovare tutti gli elementi cardini di quanto abbiamo detto e condiviso, malgrado qualche problemuccio tecnico, in questa puntata insieme. Grazie Franconi. Franconi, buon lavoro.
Grazie mille, grazie a voi. Anche a voi, a presto.
E buon proseguimento in ascolto, naturalmente sulla Rete 1, dove sono le 12 e ormai quasi 23 minuti.